Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. L'appuntamento con Grand Tour. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Rieccoci, buongiorno a tutti.
Questa domenica siamo in Veneto e allora comincio io nel dirvi che vi porto con me a Vicenza, che troppo spesso viene un po' messa da parte tra Venezia, Padova, Verona. Invece anche Vicenza ha tantissimo da offrire. E poi ovviamente andremo a Venezia perché tra poco scatterà il pass d'ingresso per entrare in città e allora vi racconteremo i dettagli. E restando a Venezia, vi racconteremo anche alcuni musei minori di quelli che fanno parte del polo museale civico. Ci sposteremo poi anche a Mestre e poi ancora entreremo nel parco regionale del fiume Sile e in chiusura vi racconteremo anche il museo del manicomio. Alessandra, invece con te dove andiamo a pedalare?
Anche noi andiamo a Mestre, Valeria, dove dal 3 al 5 maggio si terrà la 3 giorni di Pavè, un bike festival di narrazione della bici a 360 gradi, dibattiti, incontri, proiezioni, pedalate sulla laguna e tanto altro. E poi andremo a pedalare su un classico di questa regione per i ciclisti, si chiama l'Anello dei Colli Euganei, è molto bello in questo periodo con i ciliegi e i peschi in fiore, ma non seguiamo la pista ciclabile e gli argini dei fiumi, bensì un itinerario alternativo un po' più frizzante, divertente, un po' più impegnativo, che ci consentirà di scoprire piccoli borghi, castelli e anche i tanti vini che si possono degustare. Silvio, raccontaci invece i tuoi itinerari a piedi.
Oggi faremo giusto una passeggiata, andremo alla scoperta del Grande Giro del Garda, che è un cammino, diciamo, un percorso di trekking di circa 190 km. Ne parliamo oggi che siamo in viaggio in Veneto perché la partenza e l'arrivo sono posizionati a Peschiera del Garda. Il giro è antiorario, quindi insomma la prima parte del viaggio si snoda lungo la sponda veneta del lago di Garda. Ed è un viaggio a piedi che ci regala anche un bellissimo e inaspettato punto di vista sul Garda, anche un po' insomma defilato rispetto al turismo tradizionale legato al lago. Poi racconteremo anche due escursioni facili, una sempre con vista al lago di Garda, cammineremo anche su un ponte tibetano e poi ci sposteremo in montagna per salire verso un rifugio, questa volta con vista sulle Dolomiti.
E allora vorrei far notare che Silvio Lorenzi ha utilizzato per ben due volte la parola facile, sia per il cammino a piedi da 190 km sia anche per le escursioni sulle Dolomiti, e noi lo aspettiamo al varco, quindi siamo pronti, partiamo. Siamo arrivati in Veneto, il nostro viaggio parte da Vicenza, una città che ha dovuto farsi largo tra Venezia, Verona, Padova, ha dovuto guadagnarsi la scena, tra l'altro meritata, talmente meritata che è stata una delle prime a ricevere il riconoscimento UNESCO. Con noi Carla Padovan, segretario generale del consorzio Vicenza E.
Sì, è il trentennale dell'iscrizione di Vicenza e delle prime tre ville di Palladio nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, cioè della World Heritage List. Quindi siamo partiti, diciamo, abbastanza in anticipo rispetto a tutti i tanti beni inseriti nel tempo italiani, siamo credo sulla sessantina oramai, e il nostro è stato poi il nono sito italiano iscritto e riconosciuto. La casualità ha voluto che il paese Italia nel 76, quando aderì al progetto, aveva fatto un elenco di siti propositivi ed eravamo, come Vicenza e le ville di Palladio, in questa lista propositiva. Quindi questo ci ha agevolato l'iscrizione, che nel giro di 6 mesi abbiamo ottenuto, quindi dal 94 Vicenza è iscritta nella lista del patrimonio mondiale.
Dottoressa Padovan, qual è la particolarità di Vicenza?
Diciamo che intanto sta nella sua misura del centro storico, che si può visitare passeggiando tranquillamente a piedi, zona pedonale, e che quindi è una passeggiata. Infatti il nostro corso Palladio, che taglia il centro storico nel mezzo, è anche considerato il nostro canal grande di terraferma, perché praticamente a destra e a sinistra si cammina e si passeggia in mezzo a palazzi. Vicenza è anche conosciuta come la città dei 100 palazzi, delle 100 chiese, quindi è tutta una scoperta che si fa facilmente passeggiando nella città. I punti sono tantissimi perché tra le altre definizioni e considerando con il grande attrattore che è il Teatro Olimpico, Vicenza è anche vissuta come una città teatro proprio per queste quinte che si sviluppano a destra e a sinistra del grande Corso Palladio, del grande decumano romano, perché nasciamo proprio da preesistenze romane. E quindi questa passeggiata, diciamo, è tutto un scoprire anche per noi stessi vicentini, sempre cose nuove, angoli nuovi, luci nuove. E oltre a questa grande architettura palladiana, poi entrando anche nelle chiese, c'è da scoprire, se mi posso permettere, una cosa a cui noi siamo molto legati, nella chiesa di Santa Corona, alla grande tela del Bellini, cioè il battesimo di Cristo, che rispetto diciamo alla parte rinascimentale architettonica rappresenta un itinerario della pittura rinascimentale, quindi coniughiamo sia la parte esterna estetica, diciamo architettonica, sia poi anche grandi gioielli e grandi preziosità che sono all'interno delle chiese, all'interno dei musei. Abbiamo il Palladio Museum, insomma, a livello di come dire, riempirsi gli occhi di architettura e di armonia, perché Palladio, ricordiamo, è il genio, l'architetto dell'armonia principalmente. Poi ci sono anche tante altre cosine da scoprire, come piccoli laboratori, sia orafi, sia anche proprio dove probabilmente Palladio ha vissuto con la sua famiglia. Esiste anche una piccola bottega, un'antica stamperia d'arte, dove i visitatori possono anche cimentarsi nel disegno, nella stampa vera e propria su pietra, quindi la litografia, e realizzarle in questa piccola bottega antica, che vi inviterei anche a visitare nel suo sito, perché vi rendete conto che entrate in una cosa molto magica, molto originale, non è assolutamente né rivista né reinventata per i turisti, ma è proprio una cosa originale ed è anche un momento per cimentarsi con la propria indole artistica, architettonica.
Vieni, facciamo ancora un'altra foto col colombo in mano.
Tra poche settimane per entrare a Venezia sarà necessario un biglietto d'ingresso, un pass. Ci facciamo spiegare modi, tempi, costi e anche motivazioni da Simone Venturini, assessore alla coesione sociale, al turismo e allo sviluppo economico della città. Siamo stati anche
noi. Noi chiediamo ai visitatori giornalieri che decidono di visitare Venezia nelle 29 giornate che abbiamo indicato come giornate soggette a prenotazione di accedere a una piattaforma online molto semplice e molto intuitiva, prenotare la loro visita per quella giornata e, qualora non siano esenti perché veneti o per altre esenzioni, di corrispondere il contributo di 5 euro. È una sperimentazione, vale solo per 29 giornate, questa primavera e questa estate, e ha lo scopo di disincentivare il turismo giornaliero in quelle particolari giornate.
Assessore, dunque al momento siamo a una sperimentazione su 29 giorni.
Coincidono con i ponti festivi principali, quindi il 25 aprile e il 1 maggio, e poi si va fino al weekend prima della festa del Redentore, che è il terzo sabato di luglio, che è la festa veneziana per eccellenza, in cui la città ovviamente si riempirà di tantissimi veneziani e non che vorranno vedere i fuochi. Non avrebbe senso in quella sede predisporre il contributo d'accesso.
Come funziona concretamente?
All'atto della prenotazione si scaricherà un QR code che ormai sono di utilizzo comune per quasi tutte le funzioni quotidiane anche, e quel QR code dovrà essere esibito, qualora richiesto da parte del personale di servizio, nella fase di ingresso alla città. Nella città di Venezia si entra sostanzialmente da tre grandi terminal, che sono quello automobilistico di Piazzale Roma, quello ferroviario appunto della stazione di Santa Lucia e quello per i mezzi acquei che arrivano dalle altre destinazioni del litorale e da Chioggia appunto a San Marco in Riva degli Schiavoni. In quei terminal personale autorizzato, formato e riconoscibile anche con appunto pettorinea e altri contraddistinti segni potrà chiedere di mostrare e esibire il QR code al fine di verificare la prenotazione e la corresponsione del contributo.
Tu, cugina prima è stata a Roma e ce lo fa pesare, eh sì, viaggiar si deve, disse un giorno, e sbottonandosi il paltò tutto il viaggio raccontò, quando descrisse anche il binè.
Siete la prima città al mondo a sperimentare questa modalità. Quali sono state le motivazioni, trattandosi tra l'altro di una città viva?
Sì, va detto che questa non è l'unica azione che stiamo introducendo in questi anni. Venezia nell'ultimo quinquennio ha visto numerose azioni, tutte nella stessa cornice, nell'idea di reagire al fenomeno dell'overtourism che tocca Venezia sicuramente in modo particolare, ma tocca tantissime città in giro per l'Europa e tantissimi siti e destinazioni turistiche in giro per il mondo. E quindi siamo intervenuti per quanto riguarda il blocco dell'apertura di nuovi alberghi nel centro storico, abbiamo introdotto il blocco anche dell'apertura di bar e ristoranti nelle zone turistiche, un'attenzione particolare alla qualità e alla tipologia dei negozi che possono aprire nelle vie di maggior traffico, e il contributo d'accesso in qualche modo mette a regime tutti questi interventi, non da ultimo anche l'introduzione di un limite numerico per i gruppi turistici accompagnati da guide o appunto accompagnatori turistici, e l'idea è appunto trovare un diverso equilibrio. Dopo 40 anni di discussione intorno all'eccesso di turismo che in alcune giornate può toccare le nostre città italiane, Venezia prova a introdurre delle azioni concrete, si passa quindi dall'idea di studiare i fenomeni a provare a reagire ai fenomeni. E questo appunto è lo strumento che la normativa ci consente di utilizzare, perché ci muoviamo sempre in un panorama normativo ovviamente italiano ed europeo, e quindi non si può fare quello che si vuole, si devono fare interventi e predisporre misure come questa nell'ambito di queste cornici normative, e il contributo d'accesso è l'azione che la norma ci consente di fare, volta appunto all'idea di prenotare la visita alla città. E questo ci consente anche di sapere in quelle particolari giornate, in quel particolare giorno, quante persone sono attese a Venezia in giornata, che è un dato importantissimo anche per tarare tutti i servizi della città, non da ultimo il trasporto e la pulizia della città, in base ai numeri attesi. Ecco, l'idea è che se io so quante persone vengono a pranzo o a cena a casa mia, riesco a offrire loro un miglior servizio. Se non so quante persone arrivano e ne arrivano troppe, evidentemente anche la cena non sarà una bella esperienza per loro.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Venezia mi ricorda istintivamente Istanbul. Stessi palazzi addosso al mare, rossi tramonti che si perdono nel nulla.
Seconda parte di Grand Tour, siamo in Veneto e visto che abbiamo parlato di Venezia e del pass per entrare, continuiamo a parlare di Venezia e delle possibilità per girare la città dando spazio e luce ai musei un po' meno conosciuti. Mattia Agnetti è segretario organizzativo della Fondazione Musei Civici di Venezia.
Mi dia un pacchetto di Camel senza filtro, una Minerva, è una cronaca alla radio, dice che è una punta attacca, verticalizzando l'area di rigore.
Il tema dell'accesso alla città è un tema strategico. Noi ci stiamo lavorando da diversi anni ed in particolare sul tema della sostanzialmente prenotazione della visita e quindi del preacquisto. Lo abbiamo fatto con diversi strumenti, potenziando i canali web, potenziando i circuiti di visita, di prevendita con i grandi clienti, i tour operator, E la cosa interessante, a mio parere, è che dal 2019, quindi dal periodo prepandemico ad oggi, sul totale dei biglietti venduti, siamo passati da una prevendita del 30% al 60%, cioè quindi i biglietti vengono preacquistati al 60%. Questo è, come dire, di buon auspicio nella misura in cui si inserisce nella programmazione della visita della città. E quindi riteniamo anche che il contributo d'accesso, in qualche modo, venga capito quantomeno, e ben accettato anche dai nostri visitatori. Per contro, almeno un 60% dei nostri visitatori sono visitatori che, risiedono in città, per cui pernottano in città. Allora, in quel caso, è bene ricordare che in quel caso il contributo d'accesso non è dovuto, perché è già prevista, come in tutte le città italiane, la tassa di soggiorno.
Avete una rete museale in cui ci sono alcuni musei come Palazzo Ducale che non hanno bisogno di presentazione, altri però che magari sono un po' più defilati, ma valgono altrettanto.
La rete dei musei civici in Venezia Centro Storico e Isola è costituita da 11 musei, dove effettivamente l'area marciana con Palazzo Ducale e Museo Correr sono un po' il simbolo della città, se volete. Quindi il nostro sforzo in questi anni e ancora oggi in prospettiva è quello di contribuire a diversificare i flussi turistici in città. E come lo facciamo? Promuovendo le collezioni storiche o le mostre temporanee presso queste altre sedi. E lo facciamo da un punto di vista commerciale, proponendo molto banalmente un combo ticket, ad esempio, per i musei delle isole. Il Museo del Vetro di Murano, il Museo del Merletto di Burano, hanno un loro proprio biglietto, ma c'è la possibilità di acquistare un biglietto isole che è decisamente vantaggioso. Chiaramente questo significa spingere il visitatore, sia italiano o del territorio del nord-est, sia lo straniero, in una parte della laguna, una parte della città meno sollecitata dai grandi flussi turistici. Similmente l'abbiamo fatto col polo del moderno contemporaneo e quindi col combo ticket legato a Capesaro, la Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Capesaro e Palazzo Fortuni, che sono appunto localizzati in luoghi non centrali, quindi lontani dalla Marciana, oppure con il percorso del Settecento veneziano, quindi Carezzonico, il Museo del Settecento veneziano, Palazzo Mocenigo.
Perché il sol dell'avvenire splenda ancora sulla terra, facciamo un po' di largo con un'altra guerra.
In tutto questo patrimonio artistico, Mestre a volte è dimenticata, però anche qui, c'è un'offerta artistica di grande rilievo.
Sì, noi su un mandato dell'amministrazione siamo presenti da qualche anno, stiamo investendo molto. Abbiamo il Centro Culturale Candiani dove facciamo delle mostre dei maestri del Novecento. A settembre-ottobre apriremo Matisse, partendo spesso dalle nostre collezioni, quindi dalle collezioni civiche, arricchendole ovviamente con dei prestiti molto rilevanti che vengono da importanti musei e istituzioni internazionali. Ma poi abbiamo anche un polo, chiamiamo più del contemporaneo, se vuole, che è presso Forte Marghera, dove abbiamo un nostro padiglione, dove oramai da 5 anni esponiamo le mostre di un concorso che si chiama Artefici del nostro tempo, che ha assunto rilevanza nazionale, a cui partecipano giovani tra i 18 e i 35 anni delle diverse categorie artistiche, per cui dalle arti visive alla pittura, alla street art, e devo dire che è entusiasmante vedere il lavoro che viene fatto.
Dopo questo giro nei musei, una gita all'aria aperta fa il caso nostro e il Parco regionale del Fiume Sile sembra fatto apposta. Con noi il presidente Arturo Pizzolon.
Oltre 90 chilometri di Fiume Sile e da una spessore, diciamo così, un termine un po' infelice, se vogliamo, di circa 3 chilometri di spessore. Quindi questo salsicciotto che parte dalle sorgenti a Vedelago e Piombino e si sviluppa verso Treviso, interessa anche il centro abitato di Treviso, centro storico di Treviso, poi scende verso sud, verso il mare, dove va a sfociare a Jesolo. e il parco si chiude in località Porte Grandi, in comune di Quarto Altino.
Quali sono le attività che si possono fare in questo parco?
Allora, sono diverse. Essendo un fiume d'acqua dolce, il fiume di sorgiva più lungo d'Europa, si possono fare sicuramente attività nautiche, quindi canottaggio, abbiamo imbarcazioni elettriche, noleggio imbarcazioni elettriche, noleggio di outboard, quelle che hanno preso moda nel nord Europa, ma che stanno prendendo piede anche a noi. Abbiamo però due importanti piste ciclopedonali, che uno è la Treviso Stilia nel territorio trevigiano, poi si prolunga nel territorio provincia di Padova fino a Vicenza e Verona per poi andare verso Stilia, e la regione sta completando il percorso. E poi c'è un secondo percorso molto gettonato che segue sulla restera, cioè sull'argine del Sile, utilizzando i percorsi che venivano utilizzati sul tempo per trainare i bursi, le imbarcazioni di natura commerciale che dal litorale venivano fino a Treviso, al porto di Treviso, per portare merci, grani, ghiaia e quant'altro. Quindi sull'argine del Sile si è costruita una pista ciclabile che porta da Treviso fino al litorale isolano.
Volevo chiederle se dal punto di vista della flora o della fauna ci sono degli elementi speciali all'interno del parco.
Sì, ci sono degli elementi dal punto di vista naturalistico molto interessanti. Ci sono delle nicchie conservate. Partiamo dalla zona sud a Quarto Altino nel veneziano, con l'area umida di San Michele Vecchio, risalendo poi abbiamo tutta una serie di anse che mantengono una loro valenza naturalmente importante, e abbiamo più a nord, a Santa Cristina, l'oasi di Cervara, che è un'oasi pubblica, di proprietà pubblica, ma gestita da una cooperativa ed è frequentatissima soprattutto dalle scuole. Là c'è un residuo proprio veritiero di quella che era la situazione della Doma Paludosa. E poi andiamo alle sorgenti del Sile, e là abbiamo il ritto di bosco potenziale che ancora sopravvive. Il parco ha ampliato questa zona con delle nuove aree di forestazione, e a fianco del bosco del Fontanasso e Acqua Longa, come si chiama, dove c'è il Fontanasso e Acqua Longa, dove si fa partire il corso del Sile, a fianco abbiamo un'area interessantissima che è la Torbiera del Sile. È interessantissima perché mantiene delle essenze florische tipiche delle torbiere di montagna, quindi di ambiente non consono per la pianura. Perché c'è questa torbiera tipica di montagna con delle essenze tipiche montane? Perché l'opera del Piave e del Brenta assieme ha portato giù detriti montani e ha permesso il presentarsi di queste tipiche essenze montane e anche di notevole importanza.
Chiudiamo il nostro giro in Veneto con una punta di follia. Torniamo in laguna per entrare nel Museo del Manicomio di San Servolo. Ci accompagna la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
You're rarefying.
Oggi andiamo sull'isola di San Servolo, nella laguna di Venezia, per scoprire un museo questa volta davvero molto particolare, vale a dire il Museo del Manicomio. Innanzitutto vanno dette due parole su quest'isola, nella quale le prime notizie certe circa la presenza di un monastero che a quell'epoca era già fiorente risalgono all'819. Gli anni seguenti hanno visto un tale sviluppo di questo monastero da richiedere uno spostamento dei monaci in una struttura più ampia, e hanno attribuito San Servolo alle suore benedettine che ci sono rimaste dal 1109 al 1615 e poi dal 1647 fino alla metà del 1700, quando il monastero è stato di fatto chiuso. Da quella data questo monastero viene trasformato in ospedale militare prima e in manicomio poi, e rimane con questa destinazione d'uso sino al 1978, quando viene definitivamente chiuso per effetto della legge Basaglia e quindi della chiusura dei manicomi. Dagli anni 90 la provincia di Venezia ha iniziato un restauro e un recupero della struttura architettonica dell'isola, che ha oggi una destinazione multiculturale nella quale trovano spazio fondazioni, università, centri di formazione, residenze per studenti e anche naturalmente il nostro museo. Allora, l'obiettivo che si è posto questo museo, che è stato inaugurato nel 2006, è stato quello di raccontare e sottolineare quanto il manicomio di San Servolo, ma più in generale qualunque tipo di struttura manicomiale, avesse una struttura proprio caratterizzata da effetti di emarginazione e segregazione dei pazienti. Il tema trattato non è di quelli facili, ovviamente, eppure questo museo riesce, a mio parere, ad essere perfettamente esaustivo, senza tralasciare nulla della narrazione e senza tuttavia risultare oppressivo per chi lo visita. Per ottenere questo risultato raccoglie e espone documenti, fotografie, registri, ma anche cartelle cliniche, per esempio, che raccontano di come la vita si svolgesse all'interno di questa realtà, di che cosa volesse dire essere rinchiusi in un manicomio e di che cosa la medicina delle varie epoche, diciamo, raccontate, facesse o non facesse per i malati ricoverati. Trouble, for a trouble mind. E poi il museo comprende anche l'esposizione degli strumenti di contenzione che si usavano per i pazienti e una serie di opere realizzate dai pazienti stessi. E poi tutta la documentazione fotografica che riesce a illustrare ciò che era questo luogo quando era uno spazio di follia reclusa. La definizione di follia reclusa è, diciamo, il sottotitolo del museo stesso. Oltre a tutto questo, il museo comprende, e si tratta davvero di un esempio molto raro, una incredibile farmacia settecentesca che raccoglie non solo i vasi farmaceutici originali che sono bellissimi, ma anche gli splendidi scaffali dell'epoca che li contenevano. Poi c'è la ricostruzione di una sala anatomica con una raccolta di reperti dell'epoca e con l'intera strumentazione ottocentesca che aiuta ulteriormente a capire quale fosse al tempo la posizione della medicina nei confronti della malattia mentale. E infine il museo comprende una biblioteca che raccoglie una vastissima serie di fondi librari degli ex ospedali psichiatrici con opere che vanno dal 1500 al secolo scorso. Allora, si tratta, come dicevo, di un museo che prende in considerazione un tema sicuramente complesso e doloroso, un museo che racconta di un passato complicato e dell'ancora più complicato rapporto tra cura e malattia, ma è anche un museo che riesce a trattare questo tema in maniera davvero completa e che quindi, secondo me, merita sul serio una visita.
Finisce qui la seconda parte di Grand Tour, solo qualche minuto, poi si riparte in bicicletta.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, siamo davvero pronti per salire in bicicletta con Alessandra Scapiti.
Grand Tour a ruota libera. Just go ahead now. One has diamonds in his pockets, and that's a breath now. This one said he wants to buy you rockets, ain't in his head now.
Nuovo appuntamento di Grand Tour a ruota libera. Oggi, come avete sentito, siamo in Veneto e vogliamo andare a scoprire l'anello dei Colli Euganei, a due passi da Padova, pedalando tra ville venete, borghi medievali, vigneti, luoghi molto suggestivi dal punto di vista sia naturalistico che enogastronomico. Lo facciamo con Caterina Zanirato, giornalista, cicloviaggiatrice, sommelier, autrice del blog I Viaggi di Caterina. Buon pomeriggio, Caterina. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao, intanto grazie per aver pensato a me come guida per esplorare il mio bellissimo territorio di cui sono innamorata.
Tu sei anche originaria di Rovigo, quindi insomma conosci bene questi territori, oltre ad essere una grande pedalatrice. Allora Caterina, esatto. Intanto raccontaci dove ci troviamo, di cosa stiamo parlando, perché ci vuoi raccontare anche un percorso un po' particolare.
Sì, esatto. Allora intanto vi spiego che cosa sono i Colli Euganei. I Colli Euganei sono un vero e proprio polmone verde alle porte di Padova, perché stiamo parlando di 101 colline, solo uno si può chiamare montagna che supera i 600 metri, tutti gli altri sono più bassi, questo fa intendere anche che i dislivelli non sono troppo importanti, non sono colli regolari, quindi non hanno tutti la stessa forma, ma essendo di origine vulcanica hanno profili completamente diversi, quindi ne trovi uno a punta, uno a cono, uno tondo, uno sferico. Ci si diverte, l'occhio si diverte, perché è un panorama in 3D fantastico, un territorio meraviglioso vocato a vino, quindi è ricoperto di viti, di vigne, ma anche di tantissimi fiori, soprattutto in questo periodo primaverile, perché ci sono tantissime ciliegie, mandorli, peschi in fiore, quindi è il periodo giusto per vedere le meraviglie della natura. Io ho pensato a un itinerario alternativo al classico anello dei Colli Ugani, perché allora per i principianti va benissimo l'anello, tutto su piste ciclabili creato attorno ai Colli Uganei, quindi si può avere un panorama ampio di tutto, ma non c'è dislivello, nel senso è proprio tutti argini che contornano i Colli Uganei. Io credo che chi è già magari abituato a fare un po' di bici, a un po' di gamba o magari al bike, quindi non sente troppo la fatica, si diverta di più a esplorare meglio il territorio, la sua natura, i suoi borghi e le sue specialità. Quindi io mi sento di consigliare un altro itinerario che parte da Este, famosa cittadina ovviamente di origine estense come Ferrara, con un bellissimo castello, con dei giardini da visitare, e da qui partono gli itinerari, percorsi più belli che si possono fare sia in formato strada, quindi con una bici da strada, sia con una gravel o con una mountain bike.
E di da quanti Este, chilometri stiamo parlando?
L'itinerario che ho pensato io sono 50 chilometri, se qualcuno però arriva in treno, che quindi non si ferma direttamente Este ma si ferma nella vicina cittadina di Monselice, sono 10 chilometri più, quindi una sessantina di chilometri partendo da Monselice.
E allora Caterina, inforchiamo la bicicletta e guidaci lungo questo itinerario.
Se si parte da Monselice si raggiunge in una decina di chilometri la cittadina di Este e si raggiunge tranquillamente su una ciclabile, quindi non c'è pericolo di sorta di traffico. Da qui, proprio dove sorge il castello Estense, inizia una salita di circa 5 chilometri che vi porterà a Calaone, affrontabile senza problemi. Calaone è molto famoso perché è amato da tutti i ciclisti, è un po' il punto di ritrovo dei ciclisti che prendono i Colli Ugani come territorio, perché ci sono un sacco di fontanelle, si fermano, insomma è il punto di inizio ideale. Da qui c'è una splendida discesa invece che vi porterà a Valle San Giorgio, frazione di Baone, riconoscibilissima per un caratteristico campanile in stile gotico che fa sembrare un po' tutto il paese un presepe. Sì, è veramente atmosfera da sogno. Da Valle San Giorgio si riprende una salita che porta alla frazione di Cornoleda. Cornoleda è famosa perché ci sono tantissimi uliveti ed è famosa per il suo frantoio. Infatti l'olio dei Colli Ugani è uno dei prodotti tipici e speciali di questo territorio, che vi consiglio di assaggiare perché assume un sapore erbaceo fantastico. Da Cornoleda poi si può raggiungere Fontana Fredda, da dove parte una delle salite più storiche dei Colli Ugani, amata sia dal Giro d'Italia sia dai ciclisti appassionati, che si chiama Cingolina e attraversa praticamente tutto il profilo dei Colli Ugani per arrivare con la discesa a Galzignano Terme. Galzignano Terme è centro termale, infatti come dicevo prima i Colli Ugani sono di origine vulcanica, quindi spesso si trovano delle fonti d'acqua calde che sgorgano dal terreno.
Dove pedalare per poi dopo rilassarsi alle terme.
Esatto, sia Galzignano, sia Abano, sia Montegrotto sono proprio famosi per i loro centri termali e delle piscine meravigliose all'aperto, quindi si può unire relax, natura, è un territorio speciale. Da lì consiglio di proseguire un altro po' e raggiungere Val San Zibio, che è una località più o meno a 5 chilometri, famosa perché c'è Villa Barbarigo, che ha all'interno un labirinto, se non il più grande d'Italia, uno dei più grandi d'Italia e comunque tra i più belli, perché è stato proprio ripreso in vari film, in vari video musicali, è uno spettacolo curatissimo, ci si perde all'interno.
Quindi,
ovviamente
insomma si poggia la bici, si entra
nel labirinto, poi si spera di non essere
di riuscire,
persi, di riuscire e si riprende poi la bici, insomma anche questa esperienza va fatta.
Assolutamente, sì, ma perché è bello unire comunque un po' di turismo anche alla pedalata. E niente, da Val San Zibio poi preparatevi perché dopo 5-6 km si raggiunge quello che per me è il borgo più bello d'Italia, ovvero Arqua Petrarca. In questo periodo è circondato da fiori di ciliegio, fiori di mandorli, quindi questi fiori rosa, questi fiori bianchi che danno un'atmosfera molto giapponese, devo dire, incastonato proprio tra i colli, quindi c'è una leggera salita per raggiungere questo borgo, è tutto lastricato di pietra, chiuso al traffico ma non per le biciclette, quindi in bicicletta ci si può andare e si può visitare ovviamente la casa del Petrarca, la tomba del Petrarca, che infatti questo borgo ha rapito il cuore del noto poeta italiano. Poi si scende e si raggiunge tranquillamente Monselice su strada, sono altri 6-7 km e si ritorna al punto di partenza, quindi è un anello perfetto.
Un anello perfetto, appunto, ci sono le terme, ci sono tantissime cose da vedere, ci sono borghi fantastici e c'è anche il vino, naturalmente. Quali sono i vini che ci consigli, i vini tipici di questo territorio?
C'è una DOCG che è quella del fior d'arancio, ovvero il moscato giallo. Tutti pensano sia vino dolce, no, in realtà non è così, cioè può anche essere dolce nella sua versione dolce, ma c'è anche la versione secca, c'è la versione metodo classico, cioè ci sono tante versioni di fior d'arancio che vi consiglio ovviamente di assaggiare. Ed è un po' il simbolo del territorio, il moscato giallo, perché pensa che arrivò qui dai mercanti veneziani ancora all'epoca della Serenissima, perché avevano le loro ville sui Colli Euganei, quindi è stato piantato ed è diventato ormai un vitigno autoctono. Poi i Colli Euganei sono famosi anche per i loro vini rossi, soprattutto i tagli bordolesi, quindi stiamo parlando di Merlot, Cabernet, anche Cabernet Sauvignon e Carmener, che qui trova una sfumatura molto molto interessante. Vengono lavorati in modo diverso, c'è chi li fa invecchiare di più, chi li fa invecchiare un po' meno, chi li preferisce freschi e più succosi, dipende ovviamente dalla cantina. Diciamo che appunto i punti fermi dei Colli Euganei sono il moscato giallo, i tagli bordolesi, e Arquois è proprio un punto di riferimento per i tagli bordolesi, le cantine di Arquois, e infatti fanno anche tantissime manifestazioni legate al vino, questo soprattutto magari a settembre, agosto-settembre, e anche il Manzoni bianco.
Senti, ma tu riesci a fare qualche assaggio mentre pedali?
Assolutamente sì, assolutamente. È l'idratazione fondamentale finché si pedala. Secondo me unire la bicicletta alle degustazioni per esplorare un territorio è fantastico, perché si parte attraversando un territorio, quindi assaporandolo con i cinque sensi, cioè con quattro sensi tranne quello del gusto, per poi arrivare a degustare, quindi assaporando quel territorio anche attraverso il gusto, perché poi il vino è un prodotto del territorio, dell'uomo, ma anche del territorio.
Bene, allora grazie mille Caterina Zanirato. Intanto ricordiamo che la traccia di questo itinerario si può trovare sulla tua pagina Instagram.
Esatto, o su Komoot o su Instagram mi trovate, le tracce le lascio aperte, quindi potete tranquillamente scaricarle dal mio profilo.
Vediamo anche il tuo blog viaggidicaterina.com. Grazie mille, ciao.
Grazie mille a te e buona giornata a tutti.
E ora ci spostiamo nella Laguna Veneta, una pedalata in bici gravel tra fenicotteri rosa, lungo ciclabili, strade bianche, ma anche una corsa con le bici pieghevoli e poi dibattiti, incontri, proiezioni cinematografiche e tanto altro, tutto questo all'interno dell'M9, il Museo del Novecento di Mestre, dove tra il 3 e il 5 maggio si tiene la terza edizione del Pavè Bike Festival di narrazione, pensata proprio per promuovere una narrazione della bici a 360 gradi. L'organizzatore è Andrea Heirich.
È un festival di narrazione, questo è il format che lo contraddistingue, per tre giornate tra Museo M9 e Parco San Giuliano a Venezia. Vogliamo raccontare una rivoluzione possibile, partendo e ruotando attorno al tema della bicicletta, della ciclabilità. Ospitiamo un panel molto variegato di relatori che arriveranno da tutta Europa e da tutta Italia, parlando di temi afferenti alla ciclabilità e la mobilità. Quest'anno saranno 25, avremo una nazione ospite straniera che è la Svizzera. Vabbè, non è solamente narrazione, che è una narrazione oltretutto declinata in diversi ambiti, perché abbiamo la fotografia, abbiamo i talk, abbiamo il cinema, ma è anche e soprattutto cimentarsi pedalando, perché la domenica per il terzo anno consecutivo organizziamo questa, a detta di molti, straordinaria gravel ride intorno alla laguna veneziana, conducendo oltre mezzo migliaio di ciclisti a esplorare queste terre che alternano costantemente territori acquatici, quindi fiumi, canali e soprattutto la laguna e le barene della laguna, a territori di prossimità alla laguna, quindi sono degli scenari molto suggestivi. Poi faremo anche una urban, una cosa un po' più semplice, un po' più limitata per chi è un neofito, per chi pedali e assieme alla propria famiglia. Quest'anno c'è la grande novità, perché ospiteremo, e siamo molto orgogliosi di questo, un grande marchio britannico, Brompton, il faro nell'ambito della ciclabilità pieghevole, la folding culture. Si terrà il Brompton World Championship, 250 ciclisti da tutta Europa verranno a sfidarsi all'interno di Parco San Giuliano con le loro bici pieghevoli. Sarà una grande manifestazione molto colorata, molto vivace, effervescente, con degli altri contesti che porteranno folklore alla corsa. Posso anticiparvi, ma non troppo, che ci sarà una gara sul dress code, ci saranno dei contest sui tempi di apertura e chiusura di queste folding bike, ci sarà un'area food, ci saranno ancora dei talk nel corso della domenica pomeriggio e una sessione di yoga for cyclists. I 25 talk sono chiaramente prenotabili, sono gratuiti. Per quanto riguarda le pedalate, la gravel ride classica da 90 e 140 è andata sold out nell'arco di 2 settimane. Per quanto riguarda invece la corsa urban e il Brompton World Championship, le iscrizioni sono tuttora aperte, lo resteranno fino al 30 di aprile, sempre nel sito pedalandovenezia.com.
E allora Valeria, abbiamo pedalato questa volta anche con la bici pieghevole, se non l'ha mai provata te la consiglio, ha il suo perché, esiste anche in versione elettrica, quello che non hanno inventato sono le scarpette elettriche, quindi mi sa che con Silvio ci dobbiamo rassegnare.
Purtroppo sì, ma come dicevamo all'inizio, noi lo aspettiamo al varco sulla facilità dei percorsi che ha scelto per noi oggi, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour. Silvio, sei sotto esame.
Grand Tour a passo libero.
Allora andiamo dritti all'obiettivo, questa ultima parte di Grand Tour, perché stiamo parlando di Veneto, che scopriamo ora la velocità dei nostri passi, e ci spostiamo a Peschiera del Garda. Siamo in provincia di Verona e da qui parte idealmente il Grande Giro del Garda, che, come dice il nome, è un percorso ad anello lungo il perimetro del lago di Garda, che misura in questo itinerario a piedi circa 190 km. Un viaggio che ci facciamo raccontare oggi da Giorgio Barchiesi, autore della guida Il Grande Giro del Garda, edita da Terre di Mezzo. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno Silvio e buongiorno agli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, innanzitutto ho detto che il viaggio parte da Peschiera del Garda un po' perché è, potrei dire, insomma, la stazione ferroviaria di riferimento del lago di Garda, poi certo, insomma, c'è anche Desenzano, ma oggi parliamo di Veneto e quindi prendiamo Peschiera come partenza del nostro viaggio. Ecco Giorgio, partiamo da qui e poi come prosegue il viaggio? Giriamo in senso orario o antiorario?
Giriamo in senso antiorario. Praticamente da Peschiera ci dirigiamo verso nord, percorrendo la sponda orientale del lago, come inizio, diciamo, di tutto il giro. Il giro è un giro d'anello, quindi uno può iniziarlo dalla tappa che vuole, ma la partenza a Peschiera del Garda è stata proprio decisa per una comodità logistica, insomma, può essere raggiunta in auto, in treno e con i mezzi pubblici. E andando verso nord, praticamente abbiamo una prima tappa che ci porta fino a Garda, passando per Lazzise e Bardolino, una seconda tappa che da Garda ci porta più a nord fino a Castelletto di Brenzone e poi più a nord ancora verso Navene passando per Tassone e Malcesine. Si tratta di terreno inizialmente pianeggiante che viene percorso sul lungo lago per i primi 18 km circa fino a Garda e dopo si inizia una bella zona collinare molto suggestiva che passa per bellissimi paesini di collina e uliveti, boschi, così via, fino ad arrivare praticamente sul confine con il Trentino che si trova poco a nord di Malcesine.
Ecco Giorgio, se penso insomma al lago di Garda mi viene in mente un posto sicuramente bellissimo, ma diciamo turistico, molto frequentato, per cui magari lontano dall'idea che abbiamo dei cammini dove magari insomma si cercano luoghi un po', mi viene da dire, trascurati dal turismo, chiamiamolo di massa. In che modo questo itinerario si avvicina invece all'idea di cammino?
Allora, prima di tutto, per goderlo a pieno, il primo consiglio è di frequentarlo nelle mezze stagioni, quindi dove c'è meno affollamento turistico, fra l'altro, e quindi la primavera, l'autunno. E secondariamente il percorso a tratti si svolge, come dicevo, sul lungo lago, ma a tratti si svolge un pochino nell'entroterra, in particolare nel tratto che abbiamo detto, nell'entroterra collinare. E lì proprio si ritrova la dimensione del cammino lontano dai luoghi affollati e nella tranquillità della natura, attraversando paesini molto suggestivi, particolari, mi viene in mente Campo, Crero e altri piccoli paesini molto molto belli.
Ecco, cosa hai scoperto scrivendo questa guida?
Allora, facendo riferimento soprattutto qui alla parte orientale, ho potuto prima di tutto approfondire un po' la storia di Peschiera e quindi questa monumentale fortezza che si trova proprio lì, di origine ancora romana ma che ha trovato il suo massimo impulso durante l'impero austro-ungarico. È difficile apprezzarne la mole e la forma stando, diciamo, sulle rive del lago. Allora, possibilmente prendere un battello, se si prende un battello e si fa una visita guidata, può essere un'ottima idea. Più a nord, Lazzise, Bardolino, ecco, Lazzise è un borgo veramente suggestivo con la sua piazza centrale dipinta a scacchiera, con un porticciolo estremamente carino, con questa chiesa, la vecchia dogana veneta. Vederlo by night con l'illuminazione particolare che ne fanno è di una suggestione estrema. Lungo lago curatissimo, come tutto intorno al lago di Garda. Poi cose particolari, per esempio le incisioni rupestri, ce ne sono due leggermente a monte di San Vigilio e ce n'è una vicino al paesino di Crero. Poi ci sono castelli, il castello di Lazzise, il castello di Torri del Benaco e naturalmente quello di Malcesine, che è uno dei castelli più belli del circondario, direi che fa se la gioca ad armi pari con quello di Sirmione, insomma l'altro castello scaligero che abbiamo sul Garda.
Ecco, noi abbiamo parlato un po' della sponda, diciamo, veneta del lago di Garda, poi il percorso, sono 12 tappe, per cui continua, Riva del Garda, Limona del Garda, Campione del Garda, insomma, Garniano, sì, Gardone Riviera, insomma, per cui sono tantissime cose da scoprire lungo il percorso.
Sì. Il giro tocca tre province che appartengono a tre diverse regioni, che sono il Veneto, il Trentino e la Lombardia, con la provincia di Brescia. Certamente lungo tutto il giro ci sono moltissime bellezze e meraviglie, sia naturali, diciamo sono quelle che a me colpiscono di più come camminatore, come escursionista, ma tantissime realtà anche di importanza archeologica, storica e culturale in generale, oltre che opportunità anche di relax, perché chiaramente ci sono spiagge e poi ci sono stabilimenti termali, ci sono un sacco di opportunità, insomma.
Ecco, questo è solo, solo per modo di dire, un percorso di trekking, oppure ci sono anche i timbri, le credenziali come i cammini di cui spesso insomma, parliamo anche qui a Grand Tour?
Allora, le credenziali sono disponibili, nel libro è descritto come fare per averle. Non abbiamo dei punti precisi dove farle timbrare, ma ognuno sarà creativo nel cercare di ottenere un timbro da qualche parte. Sì. Non c'è una segnaletica specifica, quindi occorre fare riferimento bene alla descrizione, alle mappe e volendo sul sito di Terra di Mezzo si possono scaricare le tracce GPS.
E c'è una parte che ami particolarmente?
Sì, soprattutto devo dire la verità, sono sempre in imbarazzo quando mi chiedono quali sono i luoghi del cuore in questo giro, perché io vorrei dirne un centinaio, ma
immagino. Ne
chiedono, dimmi i due o tre. Allora, nel Bresciano la Rocca di Manerba è senz'altro un luogo molto bello, molto assolutamente da non perdere. Sul lato trentino direi che la cima di Mughera è il punto forse più elevato di tutto il giro, con il suo panorama spettacolare, è sicuramente eccezionale. E sul lato orientale, Malcesine, un po' per il paese in sé, un po' per il bellissimo castello che ha, e anche per la possibilità di prendere la funivia e salire sulla cresta del Baldo a 2000 metri di quota circa con la funivia e poter ammirare praticamente tutto il lago a vista d'occhio. E io quando sono là mi diverto a ripercorrere mentalmente, visivamente, tutto il giro che ho fatto a piedi, no? È
uno sguardo molto, insomma, aperto, si va da Riva del Garda fino addirittura, insomma, a Sirmione, si vede, no?
Sì.
Ecco, Giorgio, in chiusura, da cosa è nata l'esigenza o il piacere, insomma, di scrivere questa guida?
È nata dal fatto che, abitando non molto lontano dal lago, io ho avuto occasione negli anni di frequentarne diversi luoghi per motivi diversi, insomma, la passeggiata, la gita culturale, l'arrampicata, qualsiasi cosa e varie cose, e poi a un certo punto ho detto, ma tutto sommato vediamo sulla cartina se è possibile fare tutto il giro, così questo lago, invece di conoscerlo un pochino a macchia di leopardo, lo conosciamo un po' a tutto tondo, e così è stato.
Allora, ricordo, il Grande Giro del Garda, guida edita da Terre di Mezzo e scritta da Giorgio Barchiesi. Grazie mille, Giorgio, buon cammino.
Grazie Silvio, a presto.
Rimaniamo in zona Lago di Garda, ora in compagnia di Mary Franzoni di playgroundaroundthecorner.com, che ritroviamo con piacere. Ciao Mary.
Ciao Silvio e ciao a tutti.
Allora, ti abbiamo interpellata perché ci piacciono sempre molto i tuoi consigli di viaggio. Oggi siamo in Veneto, abbiamo, insomma, raccontato il Grande Giro del Garda, e so che anche tu hai qualcosa di bello da proporci, diciamo, vista lago. Dove ci porti, Mary?
Allora, vi porto tra i comuni di Garda e di Bardolino, dove c'è un'escursione molto semplice ma anche molto panoramica che conduce alla Rocca, la Rocca sul Garda, che è un balcone naturale da dove vedere sicuramente uno dei panorami più rinomati del Basso Garda, che spazia da Punta San Vigilio, che per me è proprio un gioiello del lago di Garda, a Sirmione, quindi alla parte bassa del lago. Per raggiungere questo punto panoramico si può salire sia da Bardolino che da Garda. Io l'ho fatta sempre da Bardolino, partendo sia dal centro del paese, però in questo caso bisogna considerare anche la distanza per avvicinarsi all'inizio del sentiero. Oppure il mio consiglio è quello di arrivare in macchina fino all'Istituto Salesiano. Lì si può lasciare la macchina e da qui inizia una camminata, già il sentiero tra i cipressi, le vigne, il lago in lontananza. È una camminata che inizialmente è pianeggiante, fino ad un punto chiamato Caval della Rocca, e da qui inizia una salita che può essere anche abbastanza impegnativa, quindi no passeggini ma marsupi e zaini. Però è anche molto breve, perché in 10-15 minuti proprio al massimo conduce in cima alla collina, cioè si apre proprio questo sentiero tra prati e questo punto panoramico sicuramente meraviglioso. Quindi è una camminata breve, adatta a tutti, okay, ma assolutamente da non fare con passeggini, perché l'ultimo tratto è infattibile.
Tu sei esperta di questo, perché insomma neanche nel tuo blog, nei tuoi social racconti sempre tantissimi percorsi da fare con i bambini, e questo, insomma, ci ha dato tutte le indicazioni per farlo anche con bambini al seguito, diciamo così.
Allora, esatto, ma un altro punto sul lago che piace molto ai bambini, se posso dirlo, è il ponte tibetano.
Ah,
a poca distanza da Garda, da Bardolino e Garda, si sale un po' verso nord, si arriva a Torri del Benaco e da lì si sale verso il paesino di Crero, che è proprio un borgo piccolissimo. Lì c'è un parcheggio, si lascia la macchina, oltretutto accanto al parcheggio c'è anche un piccolo parco giochi che insomma fa sempre comodo,
sì.
Oltretutto un parco giochi panoramico molto piccolo, molto semplice, da dove si vede il lago. Lì inizia un sentiero, anche qua inizialmente semplice, tutto pianeggiante, poi la seconda parte invece è un po' più complicata perché si cammina su delle rocce, su dei sassi, però in 30-40 minuti al massimo si arriva a questo ponte tibetano alto 40 metri che collega Crero e Pai, e dal ponte tibetano si vede il lago in lontananza, quindi poi il ponte tibetano ai bambini e ai ragazzi piace sempre. Il rientro poi è sul medesimo sentiero.
Bellissimo, Mary, poi insomma lasciamo il lago invece per la montagna per scoprire un bel percorso da fare nelle tue amate Dolomiti invece.
Dolomiti, sì, che non mancano mai. Allora, in Veneto andiamo tra la Val di Zoldo, che adoro, proprio se non conoscete la Val di Zoldo, per me è una valle splendida da scoprire, e il Cadore, proprio si percorre il Passo Staulanza. E salendo dal Cadore, arrivati al terzo tornante del Passo Staulanza, c'è un piccolo parcheggio, molto spesso pieno, quindi bisogna anche eventualmente lasciare l'auto lungo la strada, e inizia un sentiero che conduce a un rifugio bellissimo, che è il rifugio Città di Fiume. Dunque, il sentiero è semplice, il dislivello è di circa 250 metri di dislivello, percorribile in massimo un'ora, insomma 45 minuti, un'ora, è fattibile anche con i passeggini da trekking, è sempre in leggera, in costante salita, ma veramente una salita molto semplice. Ci si può fermare per una sosta a Malga Florentina, che è chiusa al pubblico, ma ci si può fermare e fare una pausa ammirando il gruppo del Sella, e da qui poi in altri 20 minuti si raggiunge il rifugio Città di Fiume, che ha una vista sul Pelmo che è meravigliosa, proprio alle pendici del Pelmo. Ha dei tavoli fuori dove si può pranzare, fare merenda prima di rientrare, sempre percorrendo lo stesso percorso, proprio da segnare, fattibilissimo con bambini, anzi è una delle camminate proprio consigliate alle famiglie, quindi anche panoramica è bellissima, bene. Proprio da salvare.
Abbiamo preso tutti gli appunti perché sei tra l'altro precisissima nelle tue descrizioni.
Grazie.
Ma qui c'è un parco giochi qui?
Allora, il parco giochi è a Selva di Cadore, che ha anche un bel parco giochi, quindi 10 minuti di macchina al massimo, si torna in Cadore, a Selva di Cadore, oppure andando invece, percorrendo il Passo Staulanza, andando invece verso la Val di Zoldo, a Pecol c'è un altro bel parco giochi, quindi o da una parte o dall'altra i parchi giochi tra le Dolomiti ci sono sempre.
Non manca nulla da queste parti.
Non mancano mai, esatto.
Allora, questi erano solo un assaggio, insomma, dei tuoi tanti consigli di viaggio. Per tutti gli altri rimandiamo al tuo sito playgroundaroundthecorner.com e tra l'altro anche tutti i tuoi social. Grazie mille Mary Franzoni, a presto.
Grazie a te Silvio, ciao, buona giornata a tutti.
Insomma, Valeria, anche oggi, come è la tradizione di questo programma, non ci siamo fatti mancare nulla.
Assolutamente.
Passeggiati facili,
no.
Hai sentito.
Certo, ovviamente questi chilometri che sono così passati, ma abbiamo fatto tutto in questa puntata. Alessandra, a te l'onore e l'onere di ricordare in chiusura le notizie importanti.
Eh sì, come sempre vi ricordo che potete riascoltarci in versione podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio. Vi ricordo anche tutto l'archivio di tutte le regioni con tutti i nostri itinerari, tutti i nostri spunti di viaggio e la mail grandtour@radio24.it.
Solo pochi istanti per dirvi che la prossima settimana, la prossima domenica, vi porteremo con noi in Puglia, e allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Un saluto a tutti, ciao!
Grazie per l'ascolto, a domenica prossima!